Un giorno, durante una tempesta di neve, un insegnante notò un bambino che camminava scalzo lungo la strada. Preoccupato, gli chiese: "Perché non hai le scarpe?" Il bambino rispose: "Le ho regalate a un compagno di scuola. Ne aveva più bisogno di me." Quell'insegnante rimase colpito, un bambino povero che ne aiutava un altro bambino più povero ancora. Questa scena ci ricorda che l'amore vero non si misura dalle emozioni, ma dal sacrificio. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, dai versetti 4 a 7, ci presenta proprio questo tipo di amore, grazie. Un amore attivo, un amore concreto che si muove verso l'altro. E così dice Paolo nel capitolo 13: l'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Io farò solamente una parte di questo passo biblico. Vale a dire cosa l'amore non è, e magari in un secondo messaggio porterò com'è l'amore. Infatti l'Apostolo Paolo divide questi versetti in ciò che non è e in ciò che è. Allora, come abbiamo visto, il tema è il carattere dell'amore cristiano, il carattere dell'amore cristiano. E oggi vogliamo chiederci che cos'è l'amore, che cos'è che cosa non è l'amore, come si comporta davanti a persone difficili, come risponde alle offese, ai conflitti, ai peccati degli altri e perché siamo chiamati a vivere questo amore nella Chiesa. Per molti credenti, prima di Corinzi 13 è uno dei testi più citati, infatti viene spesso anche usato nei matrimoni, io personalmente l'ho usato anche quando si è sposato Giuseppe, ti ricordi? Ok. Però purtroppo è il passo meno applicato, più citato ma meno applicato. Quando parliamo di amore, qui non stiamo parlando di sentimenti, emozioni o romanticismo. L'Apostolo Paolo parla di quel tipo di amore chiamato agape, l'amore di Dio, che è un amore che dona, perdona, accoglie, sopporta e non si arrende. È l'amore che lo Spirito Santo ha versato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Romani 5, versetto 5. Non è umano, non nasce spontaneamente e nemmeno da uno sforzo. È un dono di Dio e allo stesso tempo una responsabilità per noi, perché se Dio ci fa questo dono per la Chiesa, per te e per me, allora io sono responsabile. Cosa ne faccio di questo dono? Ok? In Prima di Corinzi, questi passi, Paolo ci mostra cos'è l'amore e cosa l'amore non è. Andiamo a vedere cos'è l'amore agape. Paolo non ci dà una definizione teorica, ma una lista di comportamenti concreti. Per Paolo l'amore si può dire si tocca quasi, in comportamenti. Allora dice, l'amore è paziente. La parola greca significa essere lento all'ira, cioè vale a dire, letteralmente significa che se io mi sto arrabbiando, allora la pazienza che Dio mette nel mio cuore dice calmati, spera, avere un lungo respiro. Essere pazienti significa non reagire impulsivamente, ma credere che Dio può trasformare anche chi oggi ti sta irritando. La pazienza non è solo aspettare, è sopportare con benevolenza e non reagire impulsivamente e dare agli altri il tempo che Dio dà anche nella tua vita. Un giovane medico chiese a un altro medico, esperienza di tanti anni, il segreto di un buon servizio da dottore. Allora questo anziano dottore rispose: ascolta i pazienti 2 minuti in più. A volte non devi curare il corpo, ma un cuore. E quante volte andiamo dal dottore e sembra proprio che abbia una tale fretta di mandarci subito via, quando magari veramente abbiamo quella sensazione di voler veramente dire altro. La pazienza è dare un'altra possibilità. Quante volte magari arriviamo di dire ora basta, la mia pazienza è finita. Ma non quella di Dio che è nel tuo cuore, che è un dono di Dio. Dare un'altra possibilità. La carne dice, hai sbagliato, sei finito. L'amore dice, hai sbagliato, ma non sei finito. La pazienza è sopportare le provocazioni senza rispondere con la carne, con l'orgoglio. Quante volte succede che un fratello ti interrompe? Ti contraddice, usa un tono brusco. Anche in famiglia, tra marito e moglie, succede questo. La pazienza dell'amore non risponde con la stessa durezza. Invece si controlla, pensa, prega interiormente e parla con dolcezza. Questa è forza e non debolezza. L'amore non dice ancora, ma non hai capito niente. L'amore dice, anch'io ero così. Verrà il suo tempo, io nel frattempo prego per te. La pazienza del credente nasce da 3 verità. Dio è stato ed è paziente con te e con me. Lo Spirito Santo produce pazienza nella mia vita perché è un dono di Dio. E non so se magari hai pregato, Signore, dammi questo dono della pazienza. E terzo, la pazienza è la via per vedere miracoli spirituali nella vita delle altre persone. L'amore è benigno. Il termine greco significa agisce con bontà concreta, fa del bene attivamente, essere gentili, essere buono, essere utile, essere premuroso. L'amore benigno non è solo pazienza passiva, ma gentilezza attiva che si muove verso gli altri. Non so se vi ricordate di quel messaggio Davide Mefiboset, il figlio di Jonathan, che andò attivamente a dire c'è qualcun altro della casa di Saul che voglio fare del bene. Vi ricordate questo messaggio dove Davide attivamente cerca di fare del bene, cioè non aspetta che si presenta l'occasione, la va a cercare. L'amore benigno non è solo pazienza passiva, ma gentilezza attiva che si muove verso gli altri. È quell'amore che vede un bisogno e interviene, che sente un dolore e cerca di consolare, che nota una mancanza e la colma. È il tipo di bontà che non aspetta di essere ringraziata. Un fratello cresciuto in una famiglia difficile aveva l'abitudine di rispondere con durezza. Dopo essersi convertito capì che doveva imparare una nuova lingua, quella della gentilezza. Un giorno il figlio adolescente sbatté la porta e rispose male. Lui avrebbe voluto gridare, ma si avvicinò e disse al figlio: «Io ti voglio bene, anche quando sei arrabbiato, parliamone». Questo cambiò la loro relazione da quel giorno. Un fratello ti ha ferito con un stupido commento? La benignità non porta rancore, non si chiude, non si irrita. Quando lo vedi, lo saluti con sincerità. Questa è la prova di un amore maturo. Quell'amore che lo Spirito Santo sta facendo sempre di più crescere nel mio cuore. Il fatto è se abbiamo noi questo desiderio che sia così. L'amore non invidia. Il termine greco significa essere gelosi, provare rivalità, essere irritati dal bene altrui, desiderare ciò che un altro ha. E Paolo sta dicendo molto chiaramente: quando c'è amore non c'è invidia, e quando c'è invidia non c'è amore. Quando c'è l'invidia, il bene dell'altro mi disturba. Ripeto, quando c'è invidia, il bene dell'altro mi disturba. E questa è una prova, che in te non c'è quell'amore che il Signore desidera. Perché lui e non io? È fortunato, io no. Ma per dire la verità meritavo di più. Quando un altro nella Chiesa riceve più attenzione, nasce gelosia. L'invidia è la radice di tante divisioni. L'invidia è uno dei peccati più silenziosi, ma più distruttivi nelle relazioni personali e anche nella Chiesa, purtroppo. Nella Chiesa di Corinto c'erano gelosie, rivalità, competizioni spirituali, a tal punto che Paolo dice: l'amore non brucia di desiderio per ciò che hanno gli altri. L'amore non si vanta. Il termine greco significa mettersi in mostra, vantarsi, attirare l'attenzione su di sé, esagerare in ciò che si fa e in ciò che si dice. L'amore non dice: guardate cosa ho fatto, ma il vero amore dice: guardate cosa ha fatto Gesù, guardate cosa ha fatto il Signore. Il vanto e il bisogno di farsi vedere non vuole passare assolutamente inosservato. Ecco perché Gesù a un certo punto dice: quello che fa la tua mano sinistra, non farlo sapere la tua mano destra. Cioè, lascia, pensa ciò che Dio pensa di te e non quello che vorrebbero vedere gli altri. Non vogliamo passare inosservati e a volte, magari non a voce ma con un atteggiamento, vogliamo far capire: ehi fratelli, io sono pure qui. Mi vedete? Io sono qui. L'amore invece mette Cristo al centro dell'attenzione. L'amore non cerca di apparire spirituale, non vuole essere il centro, non promuove se stesso, non vuole avere sempre l'ultima parola. Chi parla sempre e non lascia spazio agli altri. Conoscete voi certe persone? Ogni tanto mi ci becco pure io. Avete visto i politici quando cercano di dibattere l'uno con l'altro? Io alla fine non so se veramente si riesce a capire qualcosa. Cioè, con questo vogliamo far capire quello che tu stai dicendo, non mi interessa proprio. L'amore non dice io ho ragione, io servo più degli altri, io prego più degli altri. L'amore non costruisce un piedistallo, ma costruisce dei ponti per raggiungere gli altri che sono distanti. L'amore non si comporta in modo sconveniente. Il termine greco qui significa non è maleducato, non ferisce per disattenzione, non parla in modo tagliente o irrispettoso, non ignora la sensibilità degli altri. Un credente lavorava come caporeparto, era competente ma brusco nel suo modo di fare. Un giorno un collega gli disse: tu vai in chiesa, ma tratti le persone come schiavi. Quella frase lo toccò, lo scosse. Capì che il comportamento è un messaggio più forte delle parole, iniziò a parlare con rispetto, a ringraziare e ad ascoltare. E sapete cosa è successo dopo un po' di tempo? Che questi lavoratori iniziarono a domandare chi è il loro Dio, chi è il suo Dio. L'amore non domina, non calpesta i confini altrui. L'amore non è sgarbato, non parla senza ascoltare, non interrompe, non giudica impulsivamente. E se prendiamo magari anche questo esempio di dimostrare quello che tu stai dicendo per me è importante, anche se non sono d'accordo, però voglio ascoltare, di far finire di parlare le persone. Però a volte vogliamo talmente svuotare il nostro cuore che l'altra persona non la facciamo parlare. E questa è l'altra parte della medaglia, purtroppo. L'amore evita di umiliare gli altri, non espone le colpe degli altri davanti a tutti, non usa la Bibbia per ferire. L'amore sa quando parlare e quando tacere. Sa quando correggere e sa quando abbracciare. L'amore non cerca il proprio interesse, dice l'Apostolo Paolo. L'amore agape è altruista. Non serve per essere visti, non dona per ricevere, non aiuta per essere ricambiati, non cerca il proprio vantaggio, non cerca il proprio tornaconto. L'amore non fa del proprio io il suo idolo. L'amore non pensa cosa ci guadagno io alla fine. L'amore non usa le persone come strumenti per arrivare al proprio vantaggio. Purtroppo qualche volta mi sono beccato io e dire, vedi, e mi sono anche vergognato davanti al Signore. L'amore non dice io ti aiuto. Sì, ma se tu però... puntini, puntini, puntini. L'amore non ha un cuore che domanda cosa prendo, ma cosa offro, perché dà senza aspettarsi nulla in cambio, nulla. Se noi facciamo qualcosa, lo facciamo per essere visti, lo facciamo per le persone, o lo facciamo per il Signore? È il Signore che a sua volta ti ricompensa, è il Signore che magari a suo tempo ti innalza e se piace a Lui magari lo presenta anche davanti alle persone. Ma è il Signore che lo fa, non lo devo io ricercare. Io non devo cercare il proprio interesse e tantomeno nella Chiesa, miei cari. L'amore è libero dal bisogno di essere riconosciuto. Non ha bisogno di applausi né di ringraziamenti. E purtroppo però noi veniamo meno, perché vogliamo essere visti, vogliamo essere lodati, ringraziati, quando magari facciamo qualcosa, anche se la facciamo per il Signore. Però a un certo punto l'amore non ricerca questo. L'amore ricerca l'approvazione del Signore. Tutto ciò che fate, fatelo per il Signore. L'amore non cerca amicizie basate su interesse o convenienza. Riflettiamoci. L'amore non cerca amicizie basate su interessi o convenienze. Ognuno deve chiedersi: perché faccio ciò che faccio? Cerco Cristo o cerco me stesso? Un altro punto, dice Paolo, l'amore non si inasprisce. Il termine greco significa irritarsi facilmente, diventare duri, esplodere interiormente, lasciarsi provocare, andare in collera, essere pungenti, reagire con aggressività. Tutto ciò Paolo sta definendo questo quando dice che l'amore non si inasprisce. L'amore non si irrita facilmente, non accumula rancore, non risponde al male col male. Quante volte rispondiamo male con male? Non mi hai salutato e tantomeno io ti saluto. Mi hai offeso e ora io ricambio. L'amore non reagisce in questo modo. Non è amore quando ci si offende con facilità. Non è amore quando si covano dei sentimenti. Non è amore quando si esplode davanti alle provocazioni. Purtroppo la carne risponde, ma lo spirito controlla. Non è amore quando si risponde con tono duro. La durezza non è frutto dello Spirito Santo. Un cuore dominato dall'amore di Cristo non reagisce subito. Prima prega e poi parla. Fate questo esperimento, miei cari. Quando dentro di noi sta per accendersi qualcosa perché la carne vuole reagire, preghiamo in quel momento di dire: Signore, aiutami. E poi parla, perché in quel momento vi parla lo Spirito nel mio cuore e non più la carne. Non diamo alla carne più quell'occasione di sfogarsi. Un cuore dominato dall'amore di Cristo non prende tutto sul personale. Quante volte, miei cari, siamo così sensibili? E aggiungo un altro particolare. Noi italiani siamo di una sensibilità incredibile, e specialmente noi del sud, dico noi perché appartengo pure io, siamo così sensibili che prendiamo tutto sul personale e ci offendiamo a volte per niente, perché non traduce ogni parola come un attacco, una provocazione. Noi vediamo ogni parola e ogni attacco come una provocazione. Quando un fratello ti parla con un tono sbagliato, la carne vuole rispondere con la durezza. L'amore invece dice: magari ha solo avuto una giornata difficile, Signore, dammi pazienza e grazia. Perché il credente non deve inasprirsi? Perché il credente che si irrita non rappresenta Cristo, come quell'esempio che ho fatto poco fa. Il mondo non vede Gesù in un credente irritabile. Secondo, perché la durezza spegne lo Spirito Santo che opera in noi. Terzo, perché l'irritazione distrugge relazioni. E quante volte magari ho dovuto prendere il telefono, chiamare il fratello, la sorella e dire: mi dispiace. Mi sono un po' lasciato andare. perché poi dopo ne risenti, cioè tu stai male, a parte che il fratello e la sorella stanno anche male, ma anche tu stai male e vuoi rimediare. Quarto, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio, secondo quello che dice Giacomo in capitolo 1, versetto 20, perché dice l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. E come ultimo, perché Gesù stesso non si inaspriva. E noi siamo chiamati a essere sempre di più l'immagine di Cristo. Un altro punto, l'amore non addebita il male. Il termine greco significa calcolare, contare, registrare, tenere un registro delle offese. Ho trovato molto interessante questo aspetto. Molti credenti tengono un registro nel cuore. Vi ricordate voi, magari sto parlando di 40-50 anni fa, quando si andava al negozio e magari i genitori mandavano i bambini, vai e di poi che scrive nel libro. Io mi ricordo molto bene, mia mamma mi mandava a comprare 100 grammi di mortadella, dei panini freschi con la provola, e poi diceva il nome, metti, poi a fine mese passa la mamma o il papà e paga. Adesso c'è scritto, non so se avete notato, pagamento a contanti. Come? Allora, molti credenti tengono un registro nel cuore. Mi ha ignorato. Non mi ha ringraziato. Mi ha ferito già una volta e non riesco a dimenticare. Questi sono pensieri, sono frasi dove noi li scriviamo nel nostro cuore. L'amore che Dio ha sparso nel nostro cuore chiude questo registro, lo chiude proprio completamente. E sapete dove lo porta? Alla croce, ai piedi di Gesù. L'amore non conserva memoria dei danni subiti per usarli più in avanti. È l'opposto di quell'atteggiamento che dice, te lo voglio ricordare, non me lo dimentico. Non mi dimentico cosa hai fatto, cosa hai detto. L'amore non fa questo. E sapete perché? Perché Dio stesso, Cristo, non fa questo con i nostri peccati, con le nostre mancanze. Tutto il mio registro, il Signore aveva sì un registro. E chi ancora non ha dato la vita a Cristo, il Signore ha dei libri e scrive ogni cosa. Però se diamo la nostra vita a Cristo Gesù, questo libro non c'è più, questo registro non c'è più, perché è cancellato dal sangue di Cristo Gesù. Non è amore ricordare gli errori passati durante ogni discussione. E quante volte, miei cari, tra marito e moglie si riprendono certi ricordi, a volte anche ricordi vecchi, Non è buono, l'amore non fa questo. Chi tira fuori il passato vuole vincere e non riconciliarsi. Non è amore usare le colpe degli altri come arma. Non è amore aspettare l'occasione per far pagare il torto. Dio dice, a me appartiene la vendetta. Allora lasciamo fare al Signore. E come ultimo, non gode dell'ingiustizia. L'amore non gode quando accade qualcosa di sbagliato. L'amore non prova piacere quando un altro cade. L'amore non trova soddisfazione nel vedere un torto verso altri. L'amore non partecipa a nulla che sia disonesto, immorale o ingiusto. L'amore non prova piacere nei fallimenti degli altri. Quando qualcuno cade e dentro pensa se l'è meritato. Alla fine se l'è meritato. Non è buono. Non è amore essere felici quando qualcuno ci ha ferito e soffre. Non è amore godere di un pettegolezzo. L'amore si rattrista per il peccato, non solo per il proprio peccato, ma anche quello che vede negli altri. Il mio cuore piange quando qualcuno cade nel peccato. Il Signore ci chiama a pregare, ad essere misericordiosi. Quando un credente cade nel peccato, l'amore non dice: vedi, lo sapevo. L'amore invece piange, prega e cerca restaurazione. Certo che questo aspetto ultimo mi ha dato molto da riflettere anche nella mia propria vita. Voglio concludere. Un pastore raccontava di un fratello della Chiesa che lavorava come autista. Lui era autista di bus. Un giorno un passeggero salì sul bus e cominciò a insultarlo senza motivo, arrabbiato e nervoso. Tutti si aspettavano che l'autista rispondesse con la stessa arma. Invece rimase calmo, ascoltò e alla fine disse a quest'uomo: mi dispiace che stia passando una brutta giornata. Se posso aiutarla in qualcosa, sono qui. Il passeggero, spiazzato da quella risposta, perché si aspettava altro, voleva essere provocato, scoppiò in lacrime. Aveva appena perso il lavoro. L'autista scese alla fermata successiva, lo consolò e pregò insieme a lui. Qualche settimana dopo, quell'uomo tornò per ringraziare questo autista credente, dicendo: quel giorno ho visto un amore che non avevo mai sperimentato. Fratelli e sorelle, questo è l'amore di cui Paolo parla, un amore paziente, benevolo, che non si irrita, non si gonfia, non risponde al male con il male, non gode dell'ingiustizia, ma cerca sempre la verità e il bene. Che il Signore ci dia questo amore, veramente, che possiamo attraverso queste parole avere questo desiderio di dire: Signore, io voglio, desidero, io con le mie forze non ce la faccio. Sono sensibile a rispondere male con male, però non voglio, perché sono un tuo figliolo e voglio essere sempre di più all'immagine di Cristo Gesù. Amen.